Radio Blu e Tu presenta Musica in memoria. Storia d'Italia in musica a cura di Marco Chinaglia. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato.
Respingete l'Austria, lasciate addietro la Francia, stringetevi a lega l'Italia. Benvenuti ad una nuova puntata di Musica e Memoria che si apre con queste parole. Sono le parole della famosissima lettera con la quale Giuseppe Mazzini nell'aprile del 1831 esorta un giovane sovrano a porsi alla testa della nuova rigenerazione italiana. Quel giovane sovrano è Carlo Alberto di Savoia, che diventa re di Piemonte, di Sardegna, proprio in quell'anno. Sarà una lettera ovviamente vana, perché noi sappiamo che i rapporti tra la corona sabauda, la corona piemontese, e Mazzini saranno sempre molto complessi, tanto che Mazzini arriverà a morire, esattamente fra l'altro 150 anni fa, esule in patria a Pisa sotto falso nome, perché neanche il nuovo Stato italiano si sentirà poi in dovere di togliere quelle condanne a morte che gli erano state comminate. Perché ho iniziato con queste parole? Perché nella puntata precedente, parlando della figura del Papa, di Pio IX, eletto nel 1846, all'inizio abbiamo detto di questo entusiasta biennio delle riforme, anche Papa Pio IX è destinatario di una lettera di Mazzini. Quindi in tempi diversi, diciamo che questi due personaggi erano stati oggetto di un interesse da parte di un personaggio straordinario quale Mazzini, che era molto lontano e dalla dimensione della religione cattolica e anche molto lontano ovviamente dalla monarchia. Rileggiamo queste parole perché vanno commentate bene. Dice: respingete l'Austria, e quindi ovviamente cercate di cacciare quel dominio asburgico che in un modo o nell'altro, in maniera diretta e indiretta, nelle puntate della prima serie abbiamo fatto anche, vi ricordate, quel percorso negli stati della penisola, controllava il paese. Stringetevi a lega l'Italia, e questa è forse anche una citazione storica, perché la Lega Italica era quel movimento militare, quell'alleanza militare che si era tentato di creare dopo la pace di Lodi alla metà del 400, e quindi entra in gioco Lorenzo il Magnifico, entrano in gioco tanti riferimenti in un'epoca che anche l'epoca, non dimentichiamolo, del romanticismo. Ma soprattutto mi soffermerei su quel lasciate addietro la Francia, che è un ammonimento. Mazzini poi fonderà proprio in Francia, cioè a Marsiglia, la Giovine Italia. Però quel lasciate addietro la Francia ci fa capire molte cose. Ci fa capire innanzitutto il ruolo dei francesi nella storia del nostro risorgimento, che è stato sempre stato un ruolo, lo vedremo anche in una delle puntate successive, viene immortalato anche da una canzone che conosciamo tutti, che è La Bella Gigogine, un po' di tira e molla, come due fidanzati che non sanno bene se stare insieme o se lasciarsi. Sappiamo che la causa italiana certamente deve molto al governo francese, alle autorità francesi, tuttavia noi sappiamo anche quanto poi Napoleone III, in particolare dopo il colpo di Stato in cui si autoproclama imperatore, ha bisogno del consenso del mondo clericale, si tiri indietro, tanto che si arriverà al famoso armistizio di Villafranca nella seconda guerra d'indipendenza, proprio per tenere buono quel consenso da parte del mondo religioso. Ma in quel lasciate addietro la Francia c'è un altro aspetto, secondo me, che va sottolineato, ossia la corte sabauda è la corte di una famiglia che comunque è di origine francese, da Chambéry, appunto nella Savoia. Certo, era dal 500 che ormai la capitale era Torino, però l'etichetta, la lingua stessa parlata a corte, a parte il dialetto piemontese, la cultura di riferimento erano quelle francesi, per cui quel lasciate addietro la Francia direi che c'è un significato sia politico ma anche culturale, che viene indirizzato verso un sovrano che aveva, come ben sappiamo, dei precedenti. Carlo Alberto lo conosciamo tutti perché? Perché nel 1848 concederà lo Statuto Albertino, quella Costituzione che nel bene e nel male, fino al 1948, fino alla nostra Costituzione Repubblicana, è stata la carta fondamentale del nostro Stato. Perché Mazzini scrive quella lettera a Carlo Alberto? Perché Carlo Alberto aveva, tra alti e bassi, è conosciuto con una miriade di nomignoli, l'esecrato carignano, l'Italo Amleto, un po' come Penelope nell'Odissea, no? Fa la tela di giorno e la disfa di notte, qualcuno lo chiamerà Re Tentenna, no? Per la sua incapacità di una linea politica chiara, ma lui e diventa re quando? Nel 1831, alla morte di Carlo Felice. Beh, Carlo Felice non è un nome qualsiasi, perché se vi ricordate, quando abbiamo parlato dei motti della carboneria, numi voi siete spietati, ricordate la bellissima canzone, ci ricorda che all'atto dell'abdicazione di Vittorio Emanuele I nel 1821, Carlo Alberto, che era giovanissimo, aveva 21 anni, aveva concesso lo statuto in spregio a Carlo Felice, che in quel momento non si trovava a Torino ma si trovava a Modena. Questa vicenda aveva pesato moltissimo anche negli equilibri interni della corte sabauda. Questo principe, questo rampollo che veniva accusato quasi di giacobinismo, era stato costretto dalla corte a, in un certo senso, a purificarsi di queste simpatie di sinistra, diremmo noi oggi, no? Tanto viene mandato addirittura a combattere al Trocadero contro i rivoltosi, ma allo stesso tempo viene sconfessato ovviamente anche dai patrioti, i quali lo accusano appunto di essere una persona che si è lasciata poi condizionare dall'etichetta di famiglia. Ecco, quando nel 1831, ovviamente più maturo, Carlo Alberto diventa effettivamente re, riesce a riprendere una politica che non possiamo definire liberale in senso stretto, ma che certamente, anche perché i moti liberali verranno repressi, non dimentichiamo appunto che Mazzini, e poi dicevo, riceve anche delle condanne a morte in contumacia, tuttavia c'è una politica di risanamento di uno Stato che, pur allargandosi, non dimentichiamo l'antica Repubblica Marinara di Genova dopo il Congresso di Vienna, era uno Stato che aveva dei problemi economici. Sono gli stessi poi che si trascina il Piemonte fino all'Unità d'Italia, che in un certo senso sono anche la base degli attuali, perché nei decenni, nei secoli si sono protratti. L'economia non stava bene, quindi si cerca di fare delle riforme, viene riformato l'esercito, viene riformata la pubblica amministrazione, tanto che alcuni aspetti, in particolare del codice civile napoleonico, vengono mantenuti anche in un regno che è sicuramente conservatore, quale quello sabaudo. È molto interessante notare come Carlo Alberto, tra i primi provvedimenti, inventa un organismo che ancora oggi esiste nell'ordinamento del nostro paese, che è il Consiglio di Stato. Noi sappiamo che è l'ultimo grado della giustizia amministrativa, dopo i TAR, i tribunali amministrativi regionali. Certo, la pubblica amministrazione oggi lo sappiamo, no? L'accesso agli atti, l'indipendenza, la trasparenza, la pubblicità, eccetera. Questi criteri che oggi caratterizzano il nostro ordinamento giuridico nella pubblica amministrazione, nell'Ottocento erano molto meno chiari. L'istituzione del Consiglio di Stato per Carlo Alberto risponde anche a questa esigenza. Quindi una certa apertura, quell'apertura che invece fa più fatica ad avere in politica estera, perché in un certo senso è costretto a seguire l'Austria. È un uomo che segue l'Austria per due ragioni. Una di tipo geopolitico: ha un profondo timore per la Francia, anche perché nella Francia, la Francia in questo momento sta iniziando quel processo che porterà alla costruzione anche degli imperi coloniali. E quindi questo è un fatto. Nel 1840 Carlo Alberto dovrà affrontare, come altri sovrani europei, una di quelle prime crisi nel Nord Africa, la crisi egiziana, molto significativa. Non dimentichiamo che l'Egitto, pensiamo a un personaggio come Miani, al quale di recente Palazzo Roncale ha dedicato una bellissima mostra, l'Ottocento è il secolo della scoperta dell'Egitto, da Napoleone in avanti, Belzoni, il padovano Belzoni, appunto il rodigino Miani e tanti altri, Valsè Pantellini con la sua raccolta di reperti egizi oggi all'Accademia dei Concordi, sono cose di cui abbiamo parlato, lo segnalo, in una bella puntata di A Spasso per il Polesine, nella trasmissione che facevo prima di questa, quindi andatela pure a recuperare, è sempre qui su Radio Blu. E tu, ecco, questa ricerca dell'esotico, la ricerca delle sorgenti del Nilo, eccetera, sono tutti fatti che mettono assieme la cultura con la propaganda e la politica. Ecco, la paura per i francesi fa sì che, magari in maniera un po' riluttante, perché sotto sotto non era assolutamente filo asburgico, Carlo Alberto si spinga ad allinearsi nei confronti dell'Austria, anche per un'altra motivazione, non di tipo politico, non di tipo militare, ma di scrupolo morale. È un sovrano estremamente religioso. Certo, lo è gran parte della famiglia, poi sappiamo la rottura col mondo cattolico porterà i Savoia a essere molto, diciamo, freddi nei confronti della Chiesa, non della religione in sé, ma della Chiesa sì, tanto che anche davanti al concordato del 29, Vittorio Emanuele III sarà dubbioso sul concedere a Mussolini di far firmare o no quell'atto. Però diciamo che lo scrupolo religioso c'è, sono, l'abbiamo già ricordato, i proprietari, lo saranno fino alla morte di Umberto II di Savoia, della Sacra Sindone. Quindi diciamo che da un lato la dimensione religiosa, da un lato la dimensione geopolitica, fanno sì che in politica estera Carlo Alberto non sia effettivamente un sovrano così aperto, così come possiamo immaginarlo. Certo, dal 1840, proprio da questa crisi egiziana, incomincia a svoltare. E la svolta si incrementa, si acuisce nel 1946 e non può essere una coincidenza, perché probabilmente anche la spinta dell'elezione del Papa fa sì che Carlo Alberto, autodefinitosi poi la spada d'Italia, prenda in un certo senso coraggio. E allora in campo giudiziario, in campo sanitario, in campo scolastico, non dimentichiamo che poi Carlo Alberto getterà le basi per l'inizio di quella riforma della scuola, la più importante sarà la Casati del 1859, seguita dalla Coppino nel 77, ma ormai siamo già nell'Italia Unita, che sono un po' l'ossatura della scuola italiana fino alla grande riforma fascista di Gentile, ma dobbiamo aspettare il 1923 evidentemente. Cioè lui comincia a capire che lui è sovrano per grazia di Dio, come si diceva all'epoca, ed è la spada d'Italia, tanto che incomincia ad avere delle posizioni che non sono propriamente più filo asburgiche. Nello scontro di confine che vede contrapposto il Granduca di Toscana con i duchi di Modena, che sono gli Asburgo Est, nell'autunno del 47 lui prende le posizioni del Granduca. Nella crisi di Ferrara, che già citavo nella scorsa puntata dell'estate del 47, prende le posizioni del Papa, quindi una posizione che diventa progressivamente anti-austriaca. Tutto ovviamente esplode in quel 1848 che è l'inizio della primavera dei popoli ed è una vera e propria, possiamo dire, escalation. Il 29 gennaio del 48 Ferdinando II di Borbone concede lo statuto a Napoli e l'8 di febbraio, emanato effettivamente poi il 4 di marzo, Carlo concede lo statuto albertino.
State ascoltando Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Conduce in studio Marco Chinaglia.
Ora, lo statuto noi sappiamo che è una carta che è difficilmente comparabile con la nostra, tanto come tutte le costituzioni ottocentesche è octroyé, cioè ottriata, concessa, non è votata. Il sovrano concede lo statuto per graziosa concessione. È uno statuto breve, 84 articoli contro i nostri 139, escludendo ovviamente tutte quelle che sono le disposizioni transitorie finali, e quindi diciamo che è uno statuto che si concentra prevalentemente sul funzionamento dello Stato, più che sui diritti e i doveri come nella nostra Costituzione. La cosa più brutta dello Statuto Albertino, come di gran parte delle leggi ottocentesche, è che era flessibile. Noi diciamo che resta in vigore fino al 1 gennaio del 48, dobbiamo anche però dire che con semplici leggi ordinarie, in particolare durante il fascismo, lo statuto fu letteralmente svuotato. Pensiamo solamente al fatto come alcuni organi del Partito Nazionale Fascista, a cominciare dal Gran Consiglio, furono introdotti come organi statutari da Mussolini in maniera molto tranquilla. Diciamo che non è un testo moderno, non è paragonabile certo alla nostra Costituzione, ma neanche alla Costituzione di quella Repubblica Romana di cui parleremo, democratica, che è la grande esperienza di Mazzini, Ermellini e Saffi dopo la fuga del Papa a Roma. Non è uno statuto parlamentare, non siamo di fronte alla monarchia parlamentare, ma comunque una monarchia costituzionale. Qual è la differenza? Beh, è chiaro che la monarchia parlamentare diventerà tale solo alla fine dell'Ottocento, quando, finita la grande stagione della cosiddetta destra e sinistra storica, dei padri dell'unità del paese, nascono i primi grandi partiti, a cominciare dal Partito Socialista. E con la nascita dei primi grandi partiti, che diventano partiti di massa, si pone quel problema che è il problema del voto di fiducia palese e nominale dei deputati. Ricordo che i senatori invece erano di nomina del re, e che questo spiega il perché ancora oggi il Presidente della Repubblica ha il diritto di nomina ai senatori a vita, che quindi cominciano a essere responsabili davanti alle Camere. Questo in una prima fase non c'è, perché la nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, la nomina dei ministri stessi compete al sovrano, ma non nella stessa formula in cui vediamo che in queste settimane, in seguito alle elezioni politiche, no, può assumere oggi il Presidente della Repubblica, ma con ovviamente un controllo molto più stretto. Quindi non è ancora una monarchia compiutamente parlamentare, ma è costituzionale, con quei limiti che per prima l'Inghilterra, visto che siamo reduci dal ricordo della regina Elisabetta, aveva posto nel corso del 600. Se poi andiamo a vedere dall'aspetto, diciamo, puramente amministrativo, politico, istituzionale, all'aspetto dei diritti e dei doveri, beh, è chiaro che nella nostra Costituzione si parla di difesa della pace, si parla di difesa delle minoranze linguistiche, si parla di difesa dello straniero, si parla, l'articolo 1, no, di popolo, si parla di lavoro, si parla di diritti. Diciamo che lo Statuto Albertino cambia, è molto diverso. L'articolo 1 non parla certo di sovranità del popolo, ma parla di religione cattolica, apostolica e romana come sola e unica religione dello Stato, con alcuni culti che sono ammessi, sono gli ebrei e sono quei valdesi che fin dal Medioevo si erano rifugiati, antica eresia, proprio in alcune valli, le Pellice e Chisone del Piemonte. Quindi è chiaro che se noi prendiamo l'articolo 1 della nostra Costituzione e l'articolo 1 dello Statuto, beh, insomma, c'è una profonda differenza. Però intanto sono 100 anni di distanza l'uno dall'altro, ma soprattutto dobbiamo comunque dire che rispetto a una concezione assolutista del potere, lo Statuto Albertino incomincia a mettere dei paletti. E difatti il 16 marzo del 48 Cesare Balbo, che abbiamo già citato, uno dei grandi ideologi di questa fase del Risorgimento, diventa il primo presidente del Consiglio Costituzionale del Regno di Sardegna. Il 18 di marzo Carlo Cattaneo fa scoppiare le 5 giornate di Milano e lì immediatamente Carlo Alberto si rende conto che deve prendere lui la guida di quella che poi sarà la prima guerra d'indipendenza, per non lasciare troppo spazio alla parte radicale, che ovviamente era anche democratica ma soprattutto repubblicana. Il 23 marzo fa quel famoso proclama ai popoli del Lombardo-Veneto in cui, dichiarando il passaggio del Ticino confine con l'Austria, dirà che d'ora in avanti il simbolo dell'esercito sarà lo scudo di Savoia sovrapposto alla bandiera tricolore. Ne parleremo nella prossima puntata. E notare come lui prenda un simbolo che era un simbolo rivoluzionario, il tricolore, ci mette lo scudo reale. È una strumentalizzazione, evidentemente, che Carlo Alberto in maniera molto intelligente fa di un simbolo per cavalcare l'entusiasmo popolare. Seguono le grandi battaglie che tutti ricordiamo dai libri di scuola, allora la battaglia di Goito l'8 di aprile, la battaglia di Curtatone e Montanara il 30 di maggio, ovviamente sempre del 48. Sembra la strada assolutamente spianata per Carlo Alberto, ma a un certo punto gli alleati incominciano a ritirarsi e si arriva così alla prima delle due grandi disfatte di Custozza. La seconda sarà nel 1866, tra il 23 e il 25 luglio del 48. E lì Carlo Alberto ha un momento molto difficile. Una parte della corte più conservatrice chiede che lo statuto venga ritirato, perché lo statuto era stato l'inizio di questa apertura troppo a sinistra, diremmo noi, che aveva portato a quest'esito della guerra. Ma Carlo Alberto mantiene il punto, conferma la carta, conferma il governo e anzi rimuove quei conservatori che lo avevano tanto criticato. Salvo poi a fine anno sostituire Balbo con Gioberti, quindi altra figura importante, a riprendere la guerra affidandosi al generale Ciannoschi. Allora questo è molto interessante da citare anche a livello musicale, perché il capo dell'esercito piemontese diventa Wojciech Ciannoschi, che è un polacco. Ora non dimentichiamo mai, ne parleremo poi in una puntata dedicata al nostro Goffredo Mameli, al nostro inno nazionale, che l'inno nazionale italiano è l'unico inno al mondo, e viceversa quello polacco la stessa cosa, che si citano a vicenda. C'è un rapporto proprio strettissimo con la marcia di Dąbrowski, l'inno nazionale polacco, che è stato composto in Italia nel 1797 a Reggio Emilia, dove era nato il tricolore. Vedete che giri poi la storia fa in sé e per sé. La guerra continua, ma la guerra, come lo sappiamo, finirà male. Il 24 marzo del 1849, con la disfatta di Novara, Radetzky costringerà Carlo Alberto all'armistizio di Vignale, abdicherà in favore del figlio, Vittorio Emanuele II, e il conte di Oporto, titolo che prende dopo questo viaggio verso un lungo esilio verso il Portogallo, muore il 28 luglio del 1849, per le fatiche della guerra, ma anche per le fatiche di un viaggio demoralizzato che l'aveva spento. Un personaggio certamente complesso, contraddittorio, Carlo Alberto, con questo odio malcelato per l'Austria che aveva dovuto sempre tenere per mantenere l'etichetta della corte sabauda, con questo suo rispetto per la Chiesa che tante volte l'aveva fatto, come dire, indietreggiare un attimo rispetto alle posizioni della religione. Certamente in quella fase non voleva alcuna unità del paese, ma un'espansione della propria casa regnante. Certo è che con la sua azione politica, in particolare con lo statuto, ha gettato un primissimo seme di quello che sarà il processo nazionale, anche se visto dal suo punto di vista. Ecco, esattamente come per Pio IX, passiamo alla nostra parte musicale, anche in onore di Carlo Alberto, in quegli anni, negli anni del Biennio delle Riforme, si moltiplicano gli inni, i canti, e ce n'è uno in particolare che viene composto nell'ottobre del 1847 da Giuseppe Bertoldi, poeta, docente, giornalista, accademico della Crusca, su musica di Luigi Filippo Rossi, e si chiama La Coccarda, con l'azzurra coccarda sul petto, che è l'inizio della prima strofa, che era talmente potente, fu eseguito a Genova il 3 novembre del 1847 la prima volta, che fu chiamato, notate un po' il nome, la Marsigliese piemontese, l'importanza della Marsigliese di cui abbiamo parlato in una delle prime puntate. Ed è un inno molto potente, che recita così: con l'azzurra coccarda sul petto, con italici palpiti in core, come figli di un padre diletto, Carlo Alberto, veniamo al tuo piè e gridiamo esultanti d'amore, viva il re, viva il re, viva il re. Figli tutti d'Italia noi siamo, forti e liberi il braccio e la mente, più che morte i tiranni, sottinteso gli austriaci, aboriamo, aboriamo più che morte il servir, ma del re che ci regge clemente, noi siamo figli e godiamo obbedir. A compire il tuo vasto disegno attendesti il messaggio di Dio, ecco Carlo Alberto che si crede la spada d'Italia, no? Di compirlo, re grande, sei degno, tu ci inalzi l'antica virtù. Carlo Alberto si strinse con Pio, il gran patto fu scritto lassù. Carlo Alberto si strinse con Pio. Pio IX, che è in quel momento, tra virgolette, il capo del processo nazionale, e Carlo Alberto che gli fornisce le armi al Papa. Se ti sfidi la rabbia straniera, monta in sella e solleva il tuo brando. Con azzurra coccarda e bandiera sorgeremo tutti quanti con te. Voleremo la pugna gridando, viva il re, viva il re, viva il re. Prima di ascoltarla, visto che nella prossima puntata dedicheremo la puntata alla storia del nostro tricolore, una curiosità: questa canzone si chiama La Coccarda, con l'azzurra coccarda sul petto. Ecco, nell'articolo 77 dello Statuto Albertino si dice che lo stemma nazionale è appunto la coccarda azzurra. Poi abbiamo detto che Carlo Alberto, anche un po' per strizzare l'occhio e le rivolte, effettivamente sceglierà il tricolore. Ecco, questa coccarda, a parte che ci ricorda il fatto che questa fase dell'Ottocento l'uso delle bandiere molte volte è proprio quello di mostrarle in forma di coccarda puntata sul petto, è quell'azzurro che è il colore ufficiale di Casa Savoia sin dal Medioevo e che è un richiamo al manto della Madonna. La visione della Madonna vista da San Giovanni Evangelista nell'ultimo libro della Bibbia, cioè l'Apocalisse, ci dice che la Madonna ha la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Sono quelle 12 stelle, quell'azzurro, che noi ritroviamo esattamente nella bandiera dell'Unione Europea. Ed è l'azzurro dei Savoia che noi ritroviamo nella fascia dei presidenti delle province, negli ufficiali dell'esercito, ma soprattutto, lo sappiamo tutti, nei colori delle nostre maglie sportive. Chiudiamo con questo aneddoto: il 6 gennaio 1911 all'Arena Napoleonica di Milano la nostra nazionale di calcio, che fino a quel momento aveva usato la maglia bianca, per non confondersi contro la nazionale ungherese, adotta per la prima volta la maglia azzurra. Ormai l'Italia è una repubblica da molti decenni, eppure quell'azzurra coccarda sul petto ancora oggi è quella per la quale facciamo il tifo quando ci sono le competizioni sportive. Con l'azzurra coccarda sul petto, in onore di Carlo Alberto di Savoia, ci lasciamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Musica e Memoria, in cui, a proposito appunto di emblemi, parleremo della storia del nostro tricolore.
Con l'azzurra coccarda sul petto,
Avete ascoltato Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.